500 anni fa, il 31 ottobre 1517, iniziava il movimento della riforma evangelica della Chiesa. Secondo il racconto leggendario, proprio il 31 ottobre il monaco agostiniano Martin Lutero affiggeva alle porte della chiesa del castello di Wittenberg le sue 95 tesi. Non le affisse al portone. L'avrebbe fatto un inserviente se fosse stato un foglio da mettere in bacheca. Scrisse quei testi e li mandò al suo superiore religioso, al vescovo della diocesi e al cardinale metropolita, che era responsabile di tutta la regione. Scrisse una lettera datata 31 ottobre 1517, in cui esponeva delle questioni che gli stavano a cuore e che sembravano essere assolutamente non considerate dalla predicazione sulle indulgenze. E da quella lettera, con le 95 tesi, iniziò un movimento grandioso che spaccò la Chiesa, che fece un gran male all'unità della Chiesa. E tuttavia, 500 anni dopo, dobbiamo riconoscere che quel movimento è servito per cambiare una struttura di Chiesa e per farci prendere coscienza di alcuni atteggiamenti che erano effettivamente sbagliati. Oggi riconsideriamo quella posizione non semplicemente come quella di un nemico, ma come quella di un uomo di Chiesa appassionato alla sua fede, che vedeva altri uomini di Chiesa mettere sotto i piedi il Vangelo e rimanere attaccati a dei riti, a delle abitudini che erano contrarie al Vangelo. Passando in rassegna quelle 95 tesi, oggi una grande maggioranza di esse potremmo tranquillamente sottoscriverla. Il problema era la predicazione delle indulgenze, ma soprattutto il commercio che vi stava dietro, perché veniva venduta una carta che garantiva il perdono dei peccati per sé e per i propri morti, facendo un'offerta per la ricostruzione della Basilica di San Pietro a Roma, si otteneva il perdono completo dei peccati. Veniva banalizzato il perdono dei peccati. Il Papa aveva bisogno di fondi per costruire la nuova Basilica. Era stata distrutta quella vecchia per fare quella nuova. E il cantiere era aperto. Non c'era ancora la cupola di Michelangelo, era un enorme cantiere che mangiava una quantità immensa di soldi. Il vescovo superiore della regione era proprio quello impegnato nella riscossione delle offerte. E quando ricevette quella lettera, non considerò minimamente il tema pastorale o la questione teologica. Giudicò probabilmente semplicemente quel giovane frate che si intrometteva nel suo commercio, un sacro commercio che gli serviva per pagare una montagna di debiti che aveva fatto per comprarsi due episcopati. Aveva bisogno di soldi e gli andava bene qualunque modo si ottenessero quei soldi. fra il Papa, l'Arcivescovo e il frate Martin Lutero, quello che aveva a cuore il Vangelo e la Chiesa era Lutero. Gli interessava la verità di Cristo, non la questione economica e l'interesse privato, anche se si trattava di rifare la Basilica di San Pietro. Una delle tesi dice: se il Papa sapesse come vengono raccolti i soldi per fare la Basilica di San Pietro, sarebbe disposto a venderla piuttosto che costruirla. E oggi, 500 anni dopo, potremmo essere sicuri che il Papa non costruirebbe la Chiesa sulla pelle dei poveri, ingannandoli per prendere un po' di soldi. E molte altre tesi di questo genere sostenevano la verità del Vangelo. La prima tesi di Martin Lutero, che venne proposta all'esame perché se ne discutesse, dice: la vita cristiana è penitenza. Quando Gesù cominciò a predicare, disse: convertitevi e credete al Vangelo. La vita cristiana non si ottiene con i riti, non si ottiene pagando delle indulgenze o dicendo delle preghiere, accendendo delle candele. Si ottiene facendo penitenza, cambiando vita. È il discorso di Gesù. Quello che vale nelle indulgenze, nella preghiera di suffragio per i defunti, è il nostro impegno penitenziale di correzione della nostra vita. Contemplando la Chiesa Santa nella gloria dell'eternità, noi desideriamo riformare la nostra Chiesa, cominciando dal basso, cominciando da noi, dalle nostre realtà, correggendo quelle storture, anche se sono abituali, per aderire di più al Vangelo, per fare della nostra vita un'autentica penitenza, un itinerario di conversione, di maturazione, di cambiamento. Cominciamo a riformare noi stessi, anche se molte cose sono migliorate rispetto a 500 anni fa. La vita di ciascuno deve ancora essere riformata. E noi, che crediamo nella comunione dei santi, invochiamo i nostri fratelli che hanno raggiunto la santità non perché ci aiutino a far quel che ci piace, ma perché ci aiutino a riformare la nostra vita, perché diventi santa conforme al progetto di Dio. Chiediamo nella preghiera che la riforma della Chiesa si realizzi davvero, concretamente, attraverso la vita di ciascuno, migliorando il nostro comportamento, aderendo sempre di più all'insegnamento del Vangelo.